Welt entschwunden. Jede Nacht ein bisschen froh. Mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Radio, mein Radio. Ich lass mich in den Nähte saugen. Meine Ohren werden augen. Radio, mein Radio. So höre ich, was ich nicht seh. Stille, heimlich, fernes Weh.
Radio Jeans e Hot Block Radio.
Carissimo Tommaso Di Pierro, bentornati in diretta. Questa è la giusta frequenza, alle 15:12, un pezzo tedesco di quelli vecchi a scuola. Ma siamo giunti alla prima rubrica di quest'anno. Devo dire, la rubrica che ci accompagna da tantissimi anni, del nostro geniale Luca Lovisetto, che voglio abbracciare in quel di Bologna. Di quale rubrica stiamo parlando? Chissà se è fan il nostro Tommaso.
Assolutamente sì, perché ormai Luca, come hai detto tu, fa questa rubrica da tantissimo, ha sciolto i nostri cuori. Mi dispiace anzi essermi perso l'ultima puntata dell'anno scorso, quella dedicata ad Emilia Perez, con la musica appunto selezionata da Luca, perché è un film che ho amato, che uscirà appunto questa settimana in sala. Ma oggi abbiamo la grande rubrica di Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena musicale italiana. Prima puntata dell'anno per la nostra rubrica e partiamo con un brano che è uscito proprio pochi secondi dopo la mezzanotte a Capodanno, il nuovo singolo di Andrea Laszlo De Simone, si intitola Un momento migliore, per 42 Records, come d'abitudine per il cantautore musicista piemontese. Il cantautore ha scritto un lungo testo introduttivo per presentarlo dove racconta il suo rapporto con questo giorno particolare. Il sample che sentite all'inizio del brano è addirittura un pezzo del programma L'anno che verrà, condotto da Amadeus durante il Capodanno 2023. Testo e musica di Andrea Laszlo De Simone e assieme a lui a chitarra e violino Giulia Pecora, al violoncello Clarissa Marino, Stefano Colosimo a trombla e flicorno, e il mastering di Riccardo Parravicini al Rima Maia Studio. Non è la prima volta che pubblica una canzone la notte di Capodanno, ha scritto sui social Andrea Laszlo De Simone: non ho mai amato questo giorno, se il mondo fosse una persona e questo fosse davvero il suo compleanno sono abbastanza sicuro che organizzerebbe un party come quello di certi personaggi di spicco per cui devi andare per forza e finisci in una villa arredata con discutibile gusto, uno di quei contesti in cui i conoscenti si comportano come amici di una vita e raccontano l'unico aneddoto che avete in comune. Se quest'anno il mondo dovesse invitarmi alla sua festa verrò un po' di più e sarò sincero, gli dirò che pur continuando ad amare molto la vita, le persone, il contatto umano, ho difficoltà ad amare la società sia nelle sue manifestazioni concrete che nelle sue ambizioni. Auguro sinceramente a tutti, poi conclude dopo un lungo pamphlet che potete leggere sui suoi canali social, a te e a tutti noi un momento migliore. E andiamo quindi ad ascoltarci il nuovo brano di Andrea Laszlo De Simone, Un momento migliore.
Vero. Ho perso tutti e non ho più nessuno. Ho dato amore ma non sono stato sincero. Ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che mi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo. Ma ho scelto di voler restare bambino, di non seguir l'esempio di nessuno. Amore vero, l'ho perso ed ora non so più chi sono. Ho dato amore ma non sono stato maturo. E senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo, ma quel che avevo poi non era molto. E ho preso tutto derubando il destino, ma il destino non è preda facile. Forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo, o più probabilmente non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro. Sbaglierò per sempre, nessuno, nessuno.
Questo era un momento migliore di Andrea Laszlo De Simone, lo avevamo lasciato ai premi César, dove si era acceso una sigaretta sul palco dopo la vittoria del miglior colonna sonora per Le Règne Animal di Thomas Caillet, che poi è uscito in Italia per Wonder Picture la scorsa estate. Due album pubblicati dal cantautore Ecce Homo e Uomo Donna, oltre a un EP Immensità, mentre i singoli nel 2020, 2021 e 2022, uno all'anno, Nato Tu, Vivo e I Nostri Giorni. Vedremo se questo 2025 sarà l'anno giusto per un nuovo disco per Andrea Laszlo De Simone. Sarà invece l'anno giusto per un nuovo disco di Laura Agnusdei. Il suo nuovo album in uscita per Maple Death quest'anno è intitolato Flowers Are Blooming in Antarctica. La compositrice sassofonista ritorna con un disco che segna una svolta nella sua carriera e che la vede immergersi in territori inesplorati, una profonda meditazione senza tempo sul nostro rapporto con il pianeta Terra, leggiamo nel comunicato, gli ecoconflitti che ne derivano e la fascinazione per le forme di vita non umane. Flowers Are Blooming in Antarctica fa peraltro parte della prima uscita del progetto Opale, nato dalla collaborazione artistica tra Maple Death e Canicola, in realtà sorelle che a Bologna portano avanti una ricerca sperimentale su musica, fumetto, disegno e narrazione per immagini, e condividono anche la stessa sede al Parco della Montagnola. E quindi assieme all'album della Newsday ci sarà anche un album illustrato da Daniele Castellano, che è uno dei protagonisti della scena dell'illustrazione italiana, ha pubblicato sull'Atlantic, sul New York e sul New York Times, e ha lavorato sulle sonorità di Newsday rielaborandole e dando loro una forma disegnata. Il primo singolo The Drowned World è presentato dalla Newsday con queste parole. Questa traccia prende il nome dallo psichedelico romanzo post-apocalittico Il mondo sommerso di J.G. Ballard, i cui protagonisti si muovono storditi sulle calde acque di un'Europa ormai ridotta a un'enorme laguna, immersa in un clima regredito all'epoca del Triassico a causa dell'innalzamento della temperatura e delle radiazioni solari. Sebbene il romanzo sia del 62, il deserto d'acqua descritto dal romanzo riecheggia potentemente la realtà del collasso climatico in cui viviamo. La cupezza sonora di The Drowned World scaturisce dunque dall'intreccio delle visioni fantastiche del libro con le visioni fin troppo reali e recenti delle alluvioni in Emilia Romagna. Andiamo quindi ad ascoltare il nuovo singolo di Laura Agnusdei, The Drowned World. Questo era The Drowned World, il primo singolo estratto da Flowers Are Blooming in Antarctica, il nuovo album in uscita nel 2025 su Maple Death Records della musicista, compositrice e sassofonista bolognese Laura Newsday, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
Questa è la Giusta Frequenza.
È la Giusta Frequenza.
Questa è la Giusta Frequenza.
Brano storico per il giro di body, questa prima puntata del 2025, La Giusta Frequenza con voi qui in via Nazionale 5, Riccardo Cotomaccio, il signor Flo in cabina di regia, Tommaso Di Pierro in studio con me. Tommaso,
eccoci. Oggi tutti i gruppi tedeschi, insomma, prima abbiamo avuto i Rammstein, ora gli Alphaville.
È un omaggio alla Germania.
Un omaggio alla Germania. Esattamente. Beh, sicuramente gruppi interessanti provenienti da un paese interessante, e devo dire dire sì, questo è un brano storico. Prima i Ramsey non lo conoscevo, questa è una canzone che non si può non conoscere, questo... anche uno come me che purtroppo non conosce così bene la musica,
un
questa
manifesto.
L'ha sentita, è un manifesto,
manifesto esatto. Assolutamente. Siamo giunti a un momento altrettanto importante della nostra scaletta, parliamo della giusta informazione.
La giusta informazione.
Ed eccoci qui con la giusta informazione, ragazzi. Oggi è una portata interessantissima perché abbiamo un'intervista particolare fatta dal nostro Global Artificial Prize Leonardo Durante, appunto, ad Antea Comellini, un'astronauta e ingegnera italiana. Scoprirete con noi perché è così famosa, a che cosa è dovuta la sua fama.
Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi. Salve a tutti, oggi sono veramente felicissimo e molto onorato di avere con noi Antea Comellini. L'ingegnera Antea Comellini, e non solo, è un'ingegnera aerospaziale italiana, astronauta riserva. Ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di Milano e non solo, ma adesso ci dirà le cose strabilianti che ha fatto nella sua carriera nonostante sia giovanissima. Antea, grazie per aver accettato l'invito, io sono molto 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 felice di averti qui con noi. Grazie ancora, Antea. Senti, ma raccontaci chi sei, cosa stai facendo. Io so che dal 2022 tu sei addirittura astronauta a riserva dell'ESA, è vero?
Sì, sì, dal novembre del 2022.
Complimenti, congratulazioni. Ma raccontaci un po' il tuo percorso di studi, come sei arrivata a questo bellissimo traguardo?
Allora, diciamo che quando ero una ragazzina sono sempre stata attirata molto dallo spazio, ma anche dall'aeronautica, tant'è che quando ero al liceo, quindi gli anni un po' fatidici in cui bisogna fare la grande scelta, ho iniziato a considerare anche fare una scelta di vita più operativa e quindi di provare a entrare nell'Accademia Aeronautica. Però poi un po' riflettendo su quali fossero le mie inclinazioni ho capito che se dovevo fare una scelta esclusiva, diciamo, avrei preferito imparare a costruire gli aerei piuttosto che a pilotarli, e quindi per questo motivo mi sono iscritta in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano nel 2011. Ovviamente aerospaziale, quindi i primi tre anni studi sia materie aeronautiche che materie spaziali, un po' i fondamenti di entrambe, però ovviamente più conoscevo le due materie, per quanto l'aeronautica mi piace moltissimo, capivo che il sogno fosse più quello di proseguire nella carriera spaziale, e quindi quando si è trattato di scegliere poi la laurea specialistica, il corso, la facoltà specialistica, ho scelto ingegneria spaziale. Quindi ho iniziato i due anni di laurea magistrale specialistica, Master of Science, al Politecnico, e durante il primo anno ho capito che avevo bisogno di fare un'esperienza all'estero e mi interessava molto, mi colpiva molto il percorso delle doppie lauree, quindi non partire solo per un anno per l'Erasmus, ma quello di partire per due anni e prendere il doppio titolo anche nella scuola di accoglienza. E mi sono un po' interessata su quali fossero i diversi scambi che il Politecnico proponeva, e mi aveva colpito molto quello con la scuola francese di Tolosa, che si chiama Isaïe Supéraud, che diciamo, fra le varie cose, oltre ad avere buoni legami con le industrie aerospaziali, dava anche la possibilità ad alcuni studenti, dopo un percorso di selezione, di prendere gratuitamente il brevetto di pilota d'aerei. Quindi diciamo, per me è stato un po' un modo per unire tutte le passioni che avevo. Quindi sono partita per la Francia nel 2015, lì sono stata due anni, e mentre facevo il secondo anno in Francia la tesi di master si fa molto spesso sotto forma di un internship, quindi di un tirocinio di 6 mesi in industria, dove poi si fa un progetto, si redige una tesi, un rapporto, e con questo ci si laurea. E quindi io nella mia ricerca del tirocinio mi sono imbattuta in questa proposta di progetto di Italia Sardegna Space a Cannes su un soggetto che io ritengo molto interessante, il rientro atmosferico dei satelliti dopo la loro vita operazionale, e studiare dei metodi che siano, diciamo, cost effective e che quindi si possano applicare a un maggior numero di missioni. E quindi mi sono trasferita per 6 mesi a Cannes nel 2017, dove ho iniziato a lavorare in questo team di ricerca e sviluppo. E sul finire della mia permanenza lì, il mio capo di allora mi ha proposto di rimanere a lavorare per TAS, per Thales Alenia Space, facendo una tesi di dottorato, perché in Francia ci sono queste tesi che vengono chiamate SIFRA, che in Italia penso corrispondano più o meno al dottorato executive, per cui sei assunto dall'azienda e hai un laboratorio partner, un'università partner, e quindi passi, diciamo, 6 mesi in alternanza fra l'industria e la scuola. E l'argomento in questo caso erano i rendezvous spaziali e in particolare la navigazione autonoma utilizzando dei sensori ottici, quindi la navigazione basata vision based. E quindi ho iniziato questi 3 anni di dottorato che mi hanno portato fra Canto, lo usano anche un po' in Canada. E quando stavo finendo, a me sarebbe piaciuto molto continuare a lavorare come ingegnera TAS, però era fine 2020, eravamo in piena uscita dal primo anno di Covid, non c'erano molti posti in apertura, quindi molto onestamente col mio capo ci siamo detti che non ci si riusciva in quel momento a prendermi. Allora ho iniziato a guardare un po' altrove e mi sono imbattuta su alcuni posti aperti all'ESOC, che è il centro dell'Agenzia Spaziale Europea di Operazioni, che si trova a Darmstadt in Germania, e c'erano dei posti aperti per ruoli di determinazione di orbita e navigazione per delle missioni interplanetarie. Quindi in qualche modo era affine a quello che avevo fatto, diciamo che io lo studio che avevo fatto era più per delle applicazioni GNC, quindi guida, navigazione e controllo a bordo del satellite, quindi una sorta di algoritmi autonomi che vengono effettuati dal satellite in autonomia, e lì invece andavo a fare più o meno le stesse cose, quindi sempre navigazione ma da suolo, e quindi comunque c'era una sorta di continuità. Sono partita in Germania all'inizio del 2021 e nella primissima settimana di lavoro è stata annunciata la selezione degli astronauti, quindi diciamo da una sfida all'altra.
Congratulazioni, è un percorso sempre in crescita, sfatando tutti gli stereotipi appunto di genere. Io sono appunto felicissimo che tu oggi sia qui, perché facciamo appunto comprendere che le carriere scientifiche e le carriere tecnologiche sono appunto appannaggio di tutti e non solamente dei uomini. È una missione la mia che sto cercando di divulgare quanto più possibile. Ma raccontami, qual è stata l'esperienza appunto più emozionante, più memorabile che hai avuto in questi anni di dottorato e non solo?
Ma in realtà è un po' tutto, nel senso che io non è che mi ricordi di grandi highlights come anche di grandi momenti brutti, nel senso che è stato tutto un progredire, e mi sembra anche di averlo fatto capire che qualche volta infatti l'ho ricevuta nella mia vita. Però la cosa importante è che quando hanno questi momenti, diciamo, di difficoltà, di cercare di alzare noi stessi l'asticella, tenere la testa alta e cercare di imporci nuove sfide, perché alla fine sono attraverso queste sfide che noi progrediamo e ci arricchiamo, e poi alla fine tutto, diciamo, in qualche modo torna un giorno a nostro favore. Ad esempio il fatto che io sia partita in Germania e abbia fatto delle nuove esperienze lavorando più ad esempio sul piano delle operazioni dei satelliti, magari poi mi è anche servito durante il processo di selezione dell'ESA, perché ha mostrato che io avevo dell'esperienza da un punto di vista operazionale. Quindi noi non sappiamo quello che il destino ha in mente per noi, però dobbiamo cercare di massimizzare quello che possiamo portare a casa dalle esperienze positive o negative che noi abbiamo nella vita di tutti i giorni.
È vero, io lo dico sempre anche ai miei studenti, cogliere ogni occasione appunto buona per crescere, per appassionarsi ancora di più a quello che si fa, e tu si vede che proprio sei una ingegnera appassionata di quello che fai, quindi complimenti ancora. Ma ci sono stati dei momenti, tu mi dicevi che hai avuto anche tu quei brutti momenti dove ti hanno sbattuto le porte in faccia, quindi da qui nascono dubbi e quindi speranze per il futuro un po' diverse. Cosa hai pensato in quei momenti?
Ma allora, diciamo che penso che sia inevitabile che tutti abbiamo dei momenti in cui siamo un po' giù e vediamo un po' tutto nero. Nei momenti in cui vedo tutto nero, tendenzialmente cerco di non prendere decisioni, cerco di posticipare, sapendo che ci sarà un momento in cui questa nube, questa nebbia che ci offusca un po' il pensiero si diraderà, e a quel punto si riuscirà a razionalizzare, si riuscirà appunto a capire che magari dietro queste cose negative si nascondono delle opportunità. Quindi può essere stato dei momenti difficili durante il dottorato, perché il dottorato, penso che chiunque abbia fatto un dottorato sappia che non è tutta rose e fiori, ci sono dei momenti complicati, dei momenti un po' di sconforto, però l'importante è continuare e poi neanche colpevolizzarsi troppo se ogni tanto siamo giù di morale.
E appunto continuare ad appassionarsi allo studio. Ma allora, quali sono le tue aspettative, le tue speranze per anche nel futuro dell'esplorazione spaziale, sia ovviamente a livello europeo che globale?
Ma ovviamente da quando, diciamo, io mi sono sempre occupata come ingegnere dell'aspetto dello spazio sostenibile, quindi della mitigazione e del rimedio al problema noto come problema dei detriti spaziali, quindi un po' legato al fatto che per anni si sia lanciato senza tanto pensare al futuro, un po' alla Far West, e adesso ci rendiamo conto che ci sono delle conseguenze di questo tipo di attitudine che abbiamo avuto, e dobbiamo rimediare in qualche modo, quindi trovare delle soluzioni per liberare dai satelliti inoperativi o i famosi detriti, o delle soluzioni per massimizzare le risorse che abbiamo già nello spazio, come ad esempio l'in-orbit servicing. Quindi da un lato, diciamo, ci sono delle iniziative come ad esempio l'iniziativa dell'ESA Zero Debris, quindi diciamo delle sorte di guidelines e delle sorte di passi che possiamo fare tutti assieme, dalle industrie alle università alle istituzioni, per andare verso una direzione che sia sostenibile, che permetta poi anche alle generazioni future di accedere allo spazio. Quindi diciamo, questo è una cosa che per me è molto importante, quindi continuare a progredire però in maniera rispettosa nei confronti delle risorse che abbiamo, che poi si dovrebbe applicare in ogni tipo di argomento, e quindi non solo l'ingegneria spaziale. E poi dall'altra parte, visto che col mio nuovo ruolo di membro della riserva degli astronauti e degli astronauti dell'ESA mi sono avvicinata molto di più anche all'esplorazione umana dello spazio, il fatto di possedere una capsula delle capacità di inviare degli esseri umani nello spazio che fossero europei è una componente anche, diciamo, strategica per tutto il nostro settore industriale, perché se noi come europei ci decidessimo oggi di tirarci indietro da questo tipo di esplorazione, andrebbe anche a inficiare all'ecosistema industriale dell'Europa rispetto ad altri paesi che invece si affacciano verso questa nuova economia e sono sempre più diciamo competitivi. Quindi la speranza è che le generazioni future europee possano viaggiare su una capsula che sia una capsula europea.
Io lo spero, e magari tu una delle prime, perché no?
Ti volevo chiedere,
ma al momento qual è lo stato dell'arte appunto per far sì che il rientro di questi satelliti sia sostenibile, ma soprattutto che questa fascia di satelliti che stanno nelle diverse orbite non ovviamente possono provocare danni alle missioni che man mano si avvicendano?
Ma allora, diciamo che bisogna agire su diversi assi. Le orbite che sono più popolate sono quelle eliosincrone all'altezza più o meno di 800 km e lì ovviamente bisognerebbe andare ad agire togliendo quei satelliti che rappresentano un rischio maggiore in caso di frantumazione, perché poi questo genera un effetto cascata, quindi sono quelli che hanno una massa più elevata e che si trovano già nelle orbite più popolate. Quindi questo, diciamo, per l'aspetto rimedio, quindi active debris removal, quindi andare proprio a levare questi satelliti. Invece per i satelliti che non abbiamo ancora lanciato e che possiamo lanciare, c'è da prevedere già dal momento del design delle tecnologie che gli permettono di rientrare in maniera, come si diceva, sostenibile anche economicamente. Quindi questo potrebbe essere ad esempio con la propulsione elettrica, potrebbe essere con dei dispositivi che aumentano la resistenza atmosferica, quindi si parla di questi device che aumentano proprio la resistenza, oppure delle vele solari. Stiamo studiando varie cose, poi effettivamente è molto complesso come argomento, perché ad esempio se tu vai a aumentare molto la superficie di un satellite che si trova in orbite basse, ok, questo va a rientrare più in fretta, però al contempo aumenti anche il rischio che vada a collidere con altri microdetriti. Quindi si tratta di trade-off molto molto complicati da fare, però noi analizziamo un po' tutte le piste e vediamo quale sia quella più applicabile.
Sì, infatti avevo letto io parecchio, addirittura si sta ipotizzando anche l'uso dei materiali come il legno, non so quanto sia fattibile, però lo vedremo, appunto lo vedrai nel futuro. Ma ti volevo chiedere quali sono i consigli che tu puoi dare ai miei studenti, alle mie studentesse che in questo momento stanno ascoltando e vedendo il nostro podcast.
Ma allora, si parlava prima, diciamo, di invogliare le nuove generazioni a intraprendere questo tipo di carriere, quindi direi che i tuoi studenti hanno già fatto il primo step importante, quindi quello di crederci e di iscriversi a una facoltà di questo tipo, perché molto spesso, soprattutto per le ragazze, la barriera viene prima. Quindi quando sei al liceo e si sente dire che l'ingegnere è un lavoro da uomini, bla 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 bla, e tutte queste cose si interiorizzano, e quindi io lo vidi anche nella mia classe di liceo, c'era la tendenza, i ragazzi che erano indecisi facevano ingegneria, le ragazze che erano indecise facevano qualche altro tipo di facoltà, ma sicuramente non ingegneria. E questa cosa è una cosa che ovviamente viene da un retaggio culturale, sociale, non c'entra niente con quanto si sia portati o meno per delle certe materie. Quindi già diciamo è importante cercare di non ascoltare queste voci di retaggio, e anche magari quelle persone che purtroppo magari vengono da contesti diversi, pensando di darci un consiglio in buona fede, in realtà ci stanno dando dei consigli cattivi, perché a me stessa mi è stato detto: cosa vai a complicarti la vita andando a studiare ingegneria? E so benissimo che le persone che me l'hanno detto non erano in cattiva fede, però semplicemente venivano da una mentalità di generazioni passate, quindi che non è per niente attuale in questo momento. Quindi già riuscire a capire che se c'è qualcosa che ci piace bisogna cercare di farlo, perché le difficoltà le incontreremo sempre dappertutto. È molto meglio fare qualcosa che si piace dovendo scavalcare ogni tanto qualche ostacolo, piuttosto che trovarsi a fare una scelta facile e tutta la vita trovarsi a fare qualcosa che non siamo.
Concordo. Io sono felicissimo che appunto oggi noi stiamo parlando, e spero che saranno in tante le studentesse che ti vedranno e ascolteranno la tua voce. Ma facciamo conto di essere fra qualche annetto. Se potessi viaggiare appunto nello spazio, quale sarebbe la meta che vorresti esplorare?
Ho una risposta molto da ingegnere, quindi è una risposta fattuale, nel senso che la prima esperienza nello spazio è un'esperienza che si fa nelle stazioni, nelle orbite basse. In questo momento c'è solo la Stazione Spaziale Internazionale, ma a partire dal 2030 verrà deorbitata, quindi ci sarà prima la stazione Axiom, probabilmente altre stazioni commerciali. Quindi ovviamente il gradino necessario sarebbe quello di andare in una stazione in orbita bassa, e quindi già quello sarebbe un grandissimo traguardo. Poi si parla molto in questo periodo del programma Artemis, quindi la Luna un po' è in un angolino del cervello di tutti, però appunto in più sono anche membro della riserva, quindi non è nemmeno detto che un giorno verrò assegnato una missione, quindi procedo veramente passo per passo, che poi secondo me è la chiave un po' in ogni aspetto. Uno ok, può tenere in un angolino del cervello un grande sogno, una grande ambizione, però poi dandosi obiettivi a corto termine si riesce un po' meglio a mantenere la strada dritta.
Ma io ovviamente ti auguro che tutti i tuoi sogni si possano realizzare, di vederti appunto felice in quello che tu vorrai fare, perché sei una donna, una ragazza appassionata degli studi, e questo traspare subito, quindi sono contento che le mie studentesse e le studentesse italiane ti potranno ascoltare e vedere. Io con questo ti ringrazio veramente tanto.
Grazie
per essere stata qui oggi con noi. Un giorno, se passi da Roma, noi siamo fermi, vienici a trovare.
Grazie
mille. Ancora. A presto, ciao.
A presto, ciao ciao.
State ascoltando?
State ascoltando?
La giusta frequenza.
La giusta frequenza. La giusta frequenza.
State ascoltando? La giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Eccoci tornati, la giusta frequenza qui con voi alle 15.53. Lasciamo Durante per immergerci in un argomento molto più delicato, una rubrica che abbiamo deciso di inaugurare l'anno scorso, ovvero Latitudini del Silenzio. Che cos'è Latitudini del Silenzio? È la rubrica che porta alla scoperta dei conflitti dimenticati nel mondo, e oggi voglio parlarvi dei conflitti del Nagorno-Karabakh. Ma che cos'è il Nagorno-Karabakh, direte voi? Ebbene, è una regione del Caucaso meridionale senza sbocchi sul mare, situata tra l'Armenia e l'Azerbaigian, ed è appartenente geograficamente all'altopiano armeno e al centro di una contesa tra i due stati che ha portato ad una guerra ancora oggi senza risoluzione, uno dei numerosi conflitti presenti nel mondo, ma di cui si è parlato molto poco e che ha generato purtroppo lo spollamento di migliaia di persone. Andiamo quindi a vedere questa regione, questa contesa tra questi due stati. Riporta Geopop, la ragione del Nagorno-Karabakh è indicata in lingua armena come Arshak e in lingua azera come Daklik Karabakh, con il significato di giardino nero montuoso. Questo territorio è al centro di una guerra tra questi due stati, Armenia e Azerbaigian, da più di 30 anni. L'Azerbaigian infatti vuole prendere possesso della regione annettendolo allo Stato, e al momento diciamo che sta riuscendo nel suo intento. Nel settembre 2023, infatti, dopo un intervento militare azero, più di 100.000 persone di armene sono state costrette a spostarsi in Armenia. Le origini del conflitto risalgono appunto, come ho detto, a 30 anni fa, in seguito al crollo e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche se la storia del territorio ha origini ben più lontane. Infatti la regione del Karabakh è stata da sempre al centro di dominazioni e di conquiste, e fu proclamata parte dall'Impero Russo, pensate, nel lontano 1813. Dopo la rivoluzione russa del 1917 entrò a far parte di una federazione, la Federazione Transcaucasica, e fu rivendicata sia dall'Armenia, perché il 98% della popolazione era costituita da armeni, sia dall'Azerbaigian, a cui fu poi assegnato lo Stato da Stalin nel 1921. Negli anni 90, con la citata dissoluzione dell'URSS, la disputa territoriale del Nagorno-Karabakh tornò alla ribalta. La maggioranza armena, con il supporto logico del vicino Stato armeno, iniziò quindi a rivendicare l'indipendenza dall'Azerbaigian e la riunificazione all'Armenia. La mancanza di un accordo e la crescente tensione tra le due parti portò così allo scoppio della prima guerra del Nagorno-Karabakh, che dal 1992 al 1994 ha causato più di 30.000 vittime. Alla fine della guerra, con il cessato il fuoco, la maggioranza armena nella regione ha proclamato la nascita della Repubblica dell'Artsakh, che però non è mai stato formalmente riconosciuto dalla comunità internazionale e neanche dall'Azerbaigian. Di fatto quest'ultimo paese appunto rivendica il Nagorno-Karabakh come parte del proprio territorio. Se si guarda all'oggi, invece, nel settembre del 2020 sono, ahimè, ricominciate le ostilità con un attacco da parte dell'Azerbaigian alla regione e dopo alcuni giorni di scontro il paese ha occupato la parte meridionale della regione del Nagorno-Karabakh sotto il controllo armeno. Dopo vari appelli all'ONU e con la mediazione della Russia, nel novembre del 2020 è stata proclamata una tregua tra i due stati, con la creazione di una zona di confine, una zona di pace al confine presieduta dalla Russia come garante. Il 19 settembre 2023, tuttavia, l'Azerbaigian ha nuovamente attaccato militarmente la regione a maggioranza armena e dopo la vittoria ha ottenuto la resa della Repubblica di Ashtakh, provocando l'esodo di migliaia di armeni, 100.000 persone appunto, attraverso il ponte di Akari. L'esercito azero aveva infatti bloccato il cosiddetto corridoio di Lachin lungo il confine con l'Armenia, attraverso cui la popolazione riceveva la maggior parte dei beni di prima necessità. Questo esodo di armeni dal Nagorno-Karabakh all'Armenia è stato definito da numerosi osservatori internazionali e dalla stessa Unione Europea come un'operazione di pulizia etnica nella regione ad opera dell'Azerbaigian. Con una risoluzione del 5 ottobre del 2023, il Parlamento europeo ha così chiesto di sanzionare i responsabili del governo azero che hanno messo in atto l'offensiva, causando l'esodo di migliaia di persone. Il risultato primario dell'offensiva da parte dell'Azerbaigian, comunque, è stata la dissoluzione della Repubblica di Ashak dal 1 gennaio 2024. Se guardiamo al futuro, sul fronte armeno ci sono state alcune proposte. Alcuni ex deputati della Repubblica dell'Ashat hanno chiesto di creare una sorta di governo provvisorio in esilio, un'opzione che però appare improbabile e molto rischiosa per una risoluzione pacifica del conflitto. Altri esponenti politici cercano di percorrere la via dei negoziati con Baku, d'altro canto un accordo di pace potrebbe essere vantaggioso per entrambe le parti. Da un lato l'Armenia vorrebbe mantenere la propria integrità territoriale, consentendo quindi la riapertura dei confini e delle linee ferroviarie, delle zone strategicamente importanti per il commercio. L'Azerbaigian invece dal canto suo aspira a espandere la propria influenza nel Caucaso meridionale, anche legandosi maggiormente alla vicina Georgia. La comunità internazionale comunque non è intervenuta in modo decisivo sulla vicenda e non l'ha fatto neanche la Federazione Russa. La Russia infatti al momento non è impegnata, come ben sappiamo, con la guerra in Ucraina ed è legata con l'Azerbaigian da interessi commerciali ed economici. Il futuro della regione quindi appare ancora oggi molto incerto.
Conclude così la prima puntata della Giusta Frequenza del 2025, grazie al signor Tommaso Di Pierro, presentissimo qui in redazione, perno ormai di Via Nazionale 5. Grazie Tommaso.
Grazie a te Rick.
Grazie al signor Flo in cabina di regia e un applauso a tutti noi che anche quest'anno abbiamo voglia di iniziare a lavorare con le scuole di nuovo e soprattutto con la giusta informazione qui proprio sulla Giusta Frequenza. L'appuntamento è a domani e buona serata a voi da Riccardo Cotomaccio. Ciao!
Ciao! We'll be right back.